Dottor Crimpioni.
Ci richiamo al dottor Crimpioni, il nostro grande Andrea Magliocca, sempre qui su TMV Radio Maracanà, Lucio Marinucci in studio, accanto a me. Ci sono le due ali, due esterni offensivi, Alessandro Santarelli e
Eccoci.
Stefano Pallomeni. Intanto vi riporto delle news su degli infortuni, perché chiaramente come ogni sosta nazionale ce ne sono stati parecchi. Abbiamo parlato di De Vrij che si è fermato, c'era il problema Rasmun che sembrava dovesse essere qualcosa di muscolare, ma è stato lui proprio a parlare ai cronisti, ha detto la situazione è grave, ora devo fare una risonanza magnetica e sono sicuro che ho uno strappo al tendine del ginocchio. Questo è quello che ha detto lui, insomma, però poi bisognerà...
In bocca al lupo.
Fu lo stesso infortunio che colpì Cristiano Ronaldo nella finale dell'Europeo del
2016. Se dice così ha sentito
interno. Sembra si toccasse invece il quadricipite,
sì,
flessori.
Devo dire che in quella finale lo picchiarono Cristiano dal primo all'ultimo minuto, poi fu cosetto.
Se non sbaglio,
una cosa scandalosa. Sì, una cosa veramente scandalosa. Beh, la Roma ha una fortuna però che rientra Abraham, quindi perde Azmoun, che è un giocatore comunque interessante, però recupera Abraham. Che mi piace tantissimo. Quindi...
Sta rientrando. Sì. Di nuovo si è allenato in gruppo ieri, manca da 9 mesi, però può puntare, si dice,
alla
a candidarsi.
Convocazione.
Sì, poi più avanti lo si inquadra per la doppia sfida contro il Milan. Potrebbe essere un po' quello il modo per reinserirlo in Europa League. Però staremo a vedere sotto questo punto di vista.
A proposito di questo, scusa se ti interrompo, Lucio, c'è una notizia di oggi per tutti gli amici all'ascolto e alla visione. Le trasmetterà anche la Rai. Cioè la Rai trasmetterà. In chiaro, chiaramente quarti finale di Europa League, quindi per chi non è abbonato è una buona notizia.
Come è giusto che sia, onestamente, perché poi sono tante le squadre impegnate lì davanti nella
No, rido perché hai mandato tutti a vedere, andate a vedere i quarti finale di Europa League.
No, magari non tutti hanno l'abbonamento,
certo.
Quindi già tu venendo, insomma.
Milan-Roma.
Milan-Roma e Roma-Milan, sulla Rai. Stefani Pallomeni da bordo campo. Quando eravamo giovani, Stefano, Madonna, quando ci incrociavamo.
Sono passati appena 20 anni.
Non l'avrei mai detto che poi un giorno ti avrei conosciuto così bene. Che bello.
A Livorno. Dottor Bakunin.
Ma che è sto dottor?
Ma tanto ha una sfilza infinita, Andrea, di dottori e professori. Quindi
va bene.
Potremmo andare avanti in questo senso. Novità, ne arriva un'altra anche dal Belgio, perché forfè per De Ketelaer, il centrocampista dell'Atalanta, salterà l'amichevole della nazionale contro l'Irlanda. Problema agli adduttori. E vabbè,
tu
insomma.
Pensa dall'anno prossimo. Che ci sarà anche il mondiale per club.
Sì, infatti c'è una già follia, una protesta da parte del
comunque,
sindacato.
Comunque, Alessandro, si può dire una cosa, Lucio? Si gioca troppo.
No,
beh,
basta,
no, ma no, non ci rendiamo conto che non è una cosa normale adesso. E poi noi ci scagliamo. Quello non ha toccato il pallone.
Viene a noia.
A marzo. Sì, poi è difficile.
Io ti dico
anche
la
per
verità,
noi, perché
ieri sera, appunto, come ho detto, non ho visto la nazionale un po' perché ero in diretta, ma sono sincero. Poi ha anche un livello di saturazione.
Certo.
Poi noi dobbiamo vedere, diciamo, tutte per lavoro. Però poi quando c'è un amichevole
30-34 le puoi reggere, ma 54-58
non
anche,
ce la fai.
Anche anzi, ormai 54 sono poche.
Sono poche.
Noi le guardiamo, loro le giocano.
Non è possibile.
No, dai.
E col mondiale per club arriverai a rischiare le 70 partite.
Perché
là.
La Champions League? L'Europa
Champions
League?
Due,
la Conference League?
Due giornate in più.
La Champions sono due giornate in più.
Con
si
potenzialmente
altre due.
Se fai il
martedì, mercoledì e giovedì. Anche l'Europa League.
Non la Conference League.
Non la Conference League.
Però giusto
puntualizzare. Non ci siamo.
E il mondiale, prossimo mondiale avrà più squadre, avrà un turno in più. Quindi...
Già l'Europeo ha le squadre in più, perché comunque l'Europeo dura un mese. Quando eravamo giovani noi e Lucio ancora non esisteva, Lucio era a 16 squadre l'Europeo.
Fino al 2012, dal 2016
non era ancora arcivescovo.
No, assolutamente, non ero ancora.
Allora, è chiaro che questo... porta soldi da un lato,
sì,
ma
certo,
da quell'altro allontana, perché se tu mangi sempre le lasagne che sono buone ma le mangi tutti i giorni, poi ti vengono a noi.
È l'inflazione. Inflazioni
non,
un
non
prodotto.
Non ci siamo.
No. Ritmo.
Il ritmo, assolutamente il ritmo, anche perché poi il ritmo ne risente delle partite
ma
stesse,
calciatori stessi,
che hanno a volte poi proprio
il
motore
tanto
spento.
Per Rasmun.
Sì.
Sì, peccato perché poi sta crescendo molto.
Lo dico senza parzialità.
No,
diciamo anche noi, onestamente.
Mi dispiace molto perché stava bene. Poi prima di farsi male fa un gran gol.
Sì.
Vero.
Poi per me è forte.
Bel giocatore. È un bel giocatore Azmoun.
Però forte.
Tra l'altro nell'economia della Roma lui con Lukaku possono coesistere. ne parlavamo prima.
Ma poi anche
Abraham
con questo,
e Lukaku,
con
no,
questo nuovo gioco di De Rossi, sì, aveva un suo perché ancora, sì, di più, sì, rispetto a Papelito, quando c'era Papelito.
Tanto però, salutamelo, ragazzi, vi interrompo. Saluto perché Papelito. In collegamento con noi ci sono i due ospiti di questo blocco, Simone Braglia e Andrea Saronni. Ragazzi, rieccoci qui in diretta.
Eccoci, buongiorno.
Come avete sentito, stavamo parlando, Andrea, un po', facendo un punto generale. È chiaro che l'inflazione delle partite è evidente, anche il prodotto, poi forse i test, le nazionali che vanno, variano continente per giocare, ne risentono un po' tutti, paradossalmente, nonostante gli introiti economici, Andrea.
Ma sì, guarda, vi ascoltavo con interesse anche perché, ripeto, qui arriviamo poi a dei paradossi, a parte ormai giustissimo il discorso, la saturazione del calendario, tra l'altro ovviamente legato a doppio filo a degli interessi precisi, commerciali, televisivi, per poi andare complessivamente a realizzare quale prodotto per il completamento. E l'hai detto, francamente, Italia-Venezuela alle 10 di sera con una formazione più o meno sperimentale, senza assolutamente nulla in palio, onestamente, cioè, se io sono appassionatissimo di calcio come tutti voi, se ho qualcosa di meglio da fare, detto al di là del livello professionale, di dover seguire comunque la partita anche per ragioni di lavoro, ma santo cielo, se ho qualcosa di meglio da fare. E poi questa questione, proprio mi soffermo un secondo sulla nazionale e poi vi lascio la parola. Ma allora, stiamo già vedendo tutta questa teoria, purtroppo l'infortunio di Azmoun è una cosa vera e sembra anche seria. Altre situazioni, guardo per esempio adesso qui a casa Mila, Bennacer che viene convocato, fa un paio di allenamenti, ma ha un leggero fastidio, meglio tornare a casa. Leao che ieri sera gioca, segna anche un gran bel gol, ok, fuori per scelta tecnica, lui, Bernardo Silva, Gonzalo Ramos e altri 4-5 giocatori che hanno lasciato andare a casa. E allora io dico, siccome la ragione che c'è dietro queste situazioni è evidente, che appunto quello di dire sono giocatori di club importanti, impegnati in patria e in campo europeo, e allora io dico, ma perché non si studia, bravo, se non almeno la riforma a livello di numero di partite, che io sono d'accordissimo, cioè giocare meno, ma almeno andare a collocare le nazionali magari in due blocchetti, uno, io te la butto lì, uno prima di Natale e uno alla fine dei campionati e delle coppe europee e prima delle ferie estive.
Bravissimo.
Dove vai un attimino a condensare, come poi se fossero dei piccoli tornei, gli impegni delle suddette nazionali, perché anche per l'interesse, te la faccio breve, se tu mi dici ok, giocheremo il girone di qualificazione o almeno non so l'andata o il ritorno di questo girone di qualificazione a europei, mondiali eccetera, tutto in una volta, 5 o 6 partite in quelle 2-3 settimane lì, cioè diventa un piccolo torneo, una cosa che va anche a coagulare poi l'interesse per appunto di questo piccolo campionato, che comunque ci darà una cosa piazzato in mezzo alle stagioni così, e soprattutto in fasi cruciali della stagione come questo, svuota completamente di qualsiasi interesse tecnico e anche di tifo di interesse, rischiando poi di causare problemi a giocatori già stressati. Io mi chiedo perché non si può andare, come dire, a contingentare e a raggruppare in precisi momenti della stagione, che ormai dura 10-11 mesi, gli impegni delle nazionali. Mi chiedo perché non si può fare un ragionamento di questo tipo.
No, no, è giustissimo. Questa è poi una riforma molto proposta da Arsène Wenger, che sta poi combattendo da anni per ridisegnare proprio le fasi del calendario, ed era stato lui uno dei primi proprio a proporre questo tipo di riforma. Vediamo se accadrà. Al momento non sembrano esserci troppe visioni positive sotto questo punto di vista, però Simone, vengo anche da te, perché comunque sia il calcio poi è vero, cambia, varia anche il sistema calcistico, però onestamente chiaro che così è troppo. Ai vostri tempi era totalmente diverso. Qui addirittura qualcuno ci scrive, io ricordo quando gli europei erano a 8 squadre con,
sì,
due gironi,
è vero.
Fino agli
4,
anni 90 4. Furono così, e addirittura uno in Italia, quello dell'80, però si è stravolto completamente.
Sì, no, ma è chiaro, sono anch'io dello stesso pensiero di Stefano, di Alessandro, ma purtroppo nella trasformazione dell'aspetto sportivo in società di capitali, lo dice già questa trasformazione a che cosa si andava incontro. Conta di più, molto di più, l'aspetto economico relativo ai vari business, sponsorizzazioni, televisioni, diritti televisivi e quant'altro, che la preparazione estiva. Io mi ricordo che ai miei tempi si giocava una partita prima di non aver fatto un mese di ritiro, penso che Stefano si ricordi anche lui, e quindi non giocavamo mai prima e non vedevamo l'ora di poter giocare.
Vero.
E quello è il problema. E oggi invece quando tu inizi il ritiro, dopo una settimana vai a fare le tournée, perché conta.
Però Simone, voglio dire, è troppo. Sì, è umanamente insostenibile una cosa del genere. Cioè, capisco che poi le metodologie di allenamento sono cambiate.
Fisico umano, però, sempre quello è. Quindi c'è chi paragona al basket, ma sono due cose
completamente diverse.
Non hanno
sono un grande
paragone.
Appassionato di basket. Quindi, basket puoi giocare anche una partita un giorno e l'altro.
Giocano ogni due giorni, tre giorni. Ma è riapplicabile assolutamente mai al calcio questo tipo di concetto. No, giustissimo. Si sta arrivando sicuramente a un'esasperazione di questo movimento qui, però siccome abbiamo comunque in collegamento con noi sia Simone che Andrea Saronni, volevo sfruttare un attimo questi minuti per parlare anche un po' del Milan, perché era uno dei titoli di giornata tra il passato e il futuro, perché il mercato comunque dell'estate scorsa ci sta dando al momento alcune risposte, ma ci si concentra tantissimo anche sul mercato futuro, sui rinnovi. Uno su tutti chiaramente quello di Mike Maignan, uno dei portieri più forti del nostro campionato, seppur quest'anno magari con qualche passo falso a livello di interventi. Simone, comincio chiaramente di nuovo da te, siccome si parla di portieri, Mike Maignan è da rinnovare anche a certe cifre, anche a 6 milioni magari a stagione?
Ma se glieli davano a Donnarumma non vedo perché non devono dargli a Maignan.
È stato sintetico, insomma.
Ha ragione.
Ma cioè, io veramente tante volte non capisco le società che tipo di programmazioni possono fare, di progettualità. È logico che se tu continui a rinviare, e questo può essere spiegabile anche da un punto di vista di psicologico, quello che sono le prestazioni di Maignan oggi, se tu continui a rinviare il rinnovo di un giocatore fondamentale, che reputo almeno io personalmente, mia idea è fondamentale per quello che è un aspetto anche futuribile di formazione del Milan, gioco forza, un giocatore va a cercare altrove, e poi c'è di mezzo anche la gente, quindi il problema di fondo è che secondo me i giocatori più forti bisogna che si ricominci a programmare delle stagioni future, confermando i giocatori che ti possono portare a ritornare ad essere il Milan di un tempo. Ecco, poi non dico che di vincere quello che ha vinto il Milan di un tempo, ma quantomeno di ritornare ad essere e di poter comandare a livello anche europeo, perché quest'anno a livello europeo la delusione è cocente.
Eh sì, posto che ancora c'è la corsa sull'Europa League, ma sono cose diversamente poi da contestualizzare, certo.
Cosa diversa, Champions League, sì. Europa League, per l'amor del cielo, anche l'Europa League è un traguardo fondamentale ed è sempre un prestigio poter vincere l'Europa League. Però la Champions è tutta un'altra cosa, sia per da un punto di vista di prestigio per i giocatori, per la società e quant'altro, sia anche per quello che può competere economicamente, le entrate che una società può avere.
Certo, anche dal punto di vista dello sviluppo. E quindi Andrea, ti pongo la stessa domanda su Maignan, perché poi a livello di esperienza Maignan ormai, da quando Jurie ha lasciato il Tottenham, è andato negli Stati Uniti, a Los Angeles, Maignan è il portiere titolare della Francia, che è una delle nazionali più forti del pianeta, se non la più forte del pianeta. Quindi se si vuole mantenere un certo status, Maignan serve. Però ti chiedo se secondo te a quelle cifre sarebbe giusto rinnovare.
No, secondo me è giusto entro certi limiti, ovviamente bisogna vedere poi qual è la richiesta del giocatore, del suo agente, se magari, come sempre, non ho personalmente questa informazione o questa impressione, c'è qualcuno inteso come club che sta soffiando sul fuoco. Queste sono cose che ancora non sappiamo, però io guarda, perdonami se te la faccio in maniera molto semplice, Maignan, hai ragione, quest'anno non è stato certamente il suo migliore anno di questo primo triennio rossonero, però penso che al di là di magari un suo piccolo calo di forma, che secondo me si porta dietro ancora un pochino gli infortuni che ha avuto nel passato, però ha anche pagato secondo me un atteggiamento tattico, un modo di giocare del Milan di Pioli che certamente insomma non ha contribuito molto a proteggerlo, per cui ecco insomma voglio dire, nel giudicare le prestazioni di Maignan farei un attimino la tara su come ha giocato il Milan in generale e soprattutto come ha interpretato quest'anno la difesa il Milan. Poi te la faccio, come ti dicevo, molto molto semplice, forse sarò banale. Il Milan spero che sia una società che continui ad avere anche nel prossimo futuro delle ambizioni, che decida di provare a crescere, a tornare sempre di più nel grande giro e non a fare una semplice gestione sportiva, per carità magari anche di alto livello, ma che una volta che tu tieni in piedi i bilanci, cerchi di fare degli attivi, ti tieni comunque a un livello di competitività, bene così, grazie, arrivederci. Se tu invece decidi di fare una scelta sempre più competitiva e per carità tenendo sempre un occhio attento doverosamente ai soldi e ai conti, io ti dico, chi sono, a prescindere da quello che potrà essere anche il futuro della gestione tecnica, Pioli, non Pioli, insomma come potrà evolvere il Milan, chi sono i giocatori base di questa squadra, questi che certamente rappresentano un patrimonio tecnico organico? E io ti dico Teo Hernandez, ti dico Leao, ti dico per me, poi ognuno ha i suoi pensieri, ti dico anche Ben Nasser, musica assolutamente, e in questo gruppo qua tutta la vita c'è Mike Maignan, ma non si discute proprio. Per cui secondo me, ripeto, se poi questo ti spara 10 milioni all'anno alzo bandiera bianca, però il Milan deve fare secondo me uno sforzo calcolato, ma secondo me deve farlo e cercare di rinnovarlo, non ho dubbi su questo.
No, giustamente, perché poi è uno dei portieri migliori del nostro paese e tra l'altro è anche una similitudine poi, Alessandro, con la Juventus, il discorso dei portieri, perché forse...
Lucio, scusa,
sì, vai Simone.
Scusa, posso dire solo brevemente, poi lascio la parola ad Ale, scusatemi.
Vai tranquillo.
Vai.
È una domanda a tutti. Uh-huh. Bisogna vedere se anche la società lo vuole tenere Maignan.
Quello è l'interrogativo.
Al di là di quello che è l'aspetto economico del quantum, bisogna vedere se la società ha intenzione di tenerlo, può magari di sacrificare per il bilancio uno di quei nomi che ha fatto giustamente Andrea e col quale sono d'accordo, per l'economia di bilancio.
Le indicazioni sono che il Milan non vorrebbe mai superare certi parametri a livello di stipendio, però per Maignan è disposta al 100% a trattare, quindi poi si vedrà finché potranno andare avanti a venirsi incontro. Però diceva Alessandro, secondo me Szczęsny e Maignan sono i portieri più forti della Serie A. Io li ritengo...
Maignan è più forte.
Sì.
A me Szczęsny piace tanto, però per esempio
completamente
diversi. Maignan è un fenomeno anche con i piedi, anzi è un fenomeno con i piedi.
Pure Szczęsny. Szczęsny.
Beh, insomma.
No.
Con i piedi non tantissimo. Per me Maignan è il numero uno in assoluto. Poi mi piace tutto. C'è una cosa che non mi piace di Maignan? No. Szczęsny è un portiere molto forte, però meno completo rispetto a Maignan. Mm.
Poi chiaramente differenza a livello anagrafico evidente.
Differenza a livello anagrafico
è molto più giovane.
Szczęsny è anche un pochino più morale. Poi qui abbiamo Simone che ci può aiutare. Magari ti fa la grandissima parata, la parata quasi impossibile, però poi ti sbaglia quella semplice che cade un po' a tutti i portieri. Però se andiamo a vedere il rendimento di Szczęsny anche in questo anno, lui ha fatto delle parate pazzesche e ultimamente sta prendendo gol quasi ad ogni tiro. Però Maignan per me è di un altro livello. Ho un debole per questo portiere, sono sincero.
Beh, ragazzi, appunto, portiere della nazionale francese, Stefano, penso anche tu sposi un po' venirsi incontro, sì.
Però
poi,
quello che dicevi tu ha un senso, secondo me il Milan rifletterà sulla richiesta della cifra, sul rinnovo.
Sì, beh, apertissimo. Maignan,
perché è vero che è forte, è vero che rappresenta un'eccellenza nel ruolo, però quest'anno non ha fatto bene.
No, rispetto agli
altri. E allora
anni.
Se tu mi chiedi 6 milioni adesso, per andare nello specifico, no? Un aspetto un po' sordido che è quello dei soldi, eccetera, eccetera. E 6 milioni te li riconosco, perché sì, hai fatto un grandissimo campionato.
È un portiere da 6 milioni, Stefano. forse anche qualcosa di più. Ma,
sicuramente lo, fa questa richiesta perché, come diceva Andrea, ha il mondo che sta dietro l'angolo, che lo prenderebbe, no?
Beh,
domani mattina. Però Milan, sì, ho capito, ma non è che senza Mignan il Milan sparisce
dal
globo terracco. Però cioè, Mignan... puoi giocare anche con un altro portiere.
Sì, ma è uno di quelli che ti porta.
Dipende come il prossimo anno il Milan vorrà giocare. No, è forte. Però quest'anno non mi è sembrata questa saracinesca come. Almeno non lo so, mi sono perso qualcosa, Andrea.
No,
poi
quest'anno un po'
grandi parate in qualche passaggio vuoto.
Ha preso parecchi gol, poi Simone sul primo palo.
Esatto.
Ragazzi.
Simone è sicuramente la cassazione. Io l'unica roba che dico è che al di là di alcuni errori, non mi sembra che abbia fatto una quantità stratosferica.
No, questo no. Però...
tecnici, però ecco, ti dico una cosa, la mia perplessità, ma guarda, sarei curioso di sentire Simone, che mi sembra un po' meno esplosivo che nel recente passato.
Bravo.
Cioè, ci aveva abituato, voglio dire, perché anche 2 anni fa, all'epoca dello scudetto, e l'anno scorso, non te lo dico neanche, il Milan giocava in una certa maniera e spesso e volentieri si trovava ad avere a che fare con tiri ravvicinati, occasioni limpide in cui doveva magari uscire, fare determinati movimenti, e mi sembra solo un pelo meno esplosivo nei movimenti. Poi se gli altri si azzeccano, come è successo anche recentemente, sempre il tiro nel set o robe del genere, insomma, voglio dire, poi queste cose capitano. Per cui è vero, non è il Maignan che ti abbagliava come qualche tempo fa, e forse la ragione è questa, ma meno io mi sono dato questa spiegazione, poi non so se è vera, onestamente.
Allora ci appelliamo a te, Simone, per chiudere questo blocco, posto che secondo me il Milan ha un grandissimo preparatore dei portieri, perché io mi vedo gli allenamenti e basta praticamente tutto proprio su l'esplosività, il passo spinta, e quindi non so se anche questo possa essere comunque un fattore per lui.
Ma allora, sul discorso che ha fatto Andrea, vero? Ha detto sul discorso sì, è vero, è meno esplosivo rispetto a quello. Adesso capire, bisognerebbe andare a vedere tutti gli allenamenti per vedere il fatto di questa eventuale mancanza. Di sicuro gioca nel ruolo del portiere, nella prestazione che il portiere offre in qualsiasi partita. Secondo me quest'anno gioca la poca chiarezza nei confronti di un rinnovo contrattuale che è troppo tirato per le lunghe. E questo gioca, nonostante sia un portiere navigato e quant'altro, comunque gioca a sfavore di una serenità e una trasparenza mentale che purtroppo può pesare nei confronti di quello che sono le prestazioni che sta fornendo Maignan. Perché è vero, è altresì vero, come giustamente ha detto Stefano, che in troppi gol ha accettato qualche responsabilità, perché giochi nel Milan, non sei un portiere che giochi con tutto il rispetto nella Salernitana o in qualche altra squadra. Per cui il discorso è che ti aspetti sempre che Maignan faccia e ti salvi il salvabile, e forse anche più del salvabile. Quest'anno troppe volte è stato influente in maniera negativa, però questa negatività può essere una parte, come ha detto Andrea prima, dai compagni, dalla poca protezione che ha avuto, ma una parte anche determinata da una situazione psicologica che in questo momento non è a favore di Maignan.
E sono valutazioni da fare poi anche in base al montingaggi del Milan, nel senso al tipo di politica societaria sotto questo punto di vista. Siamo arrivati però alla fine del blocco, sono le 4 in punto, quindi a questo punto io ringrazio Simone Braglia e Andrea Saronni per essere stati con noi. Ragazzi, grazie veramente.
Ciao Simone,
buon
ciao Andrea.
Ciao, ciao.
Ciao Ale, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Alessandro, grazie anche a te.
Grazie a voi. Ale.
Quest'ora c'erano anche i disturbatori fuori dallo schermo.
Quelli ci sono sempre, adesso li vado a
ci vediamo dopo Pasqua.
Perché dopo Pasqua?
No, dopo Lazio-Juve, no?
Ma speriamo di vederci anche lunedì adesso.
No, per parlare un po' di ciccia, cioè, parliamo,
un po' di ciccia, cioè. E lunedì parliamo di altra ciccia.
E allora ci saranno
temi questa trasferta, Santarelli?
Tantissimo. Ma io temo tutto della Juve in questo momento.
Perché Discreti l'altra volta si è offeso. Insomma, mandiamo un caro abbraccio.
Secondo me la Juventus
gli ho detto dai un'occhiata al calendario perché è un po' insidioso.
Anzi,
lui
secondo me la Juve è in crisi, ha un calendario terribile.
Quindi condividi questa cosa.
Certo, invidio un po' l'ottimismo, perché poi io, vabbè, storicamente sono un pessimista di natura, però guardando come la Juventus ha affrontato questa fase di calendario non impossibile e guardando alla prossima, io non sono preoccupato, sono preoccupatissimo.
E questa è una cosa molto bella.
Lazio, Fiorentina, Torino, le prossime tre partite. Lazio. Di cui Lazio e Torino fuori.
Lazio.
Lazio in Coppa Italia. Quindi queste sono le prossime quattro partite della Juventus. Poi ci avrà la Roma, il Bologna.
Lazio, un'altra volta. Lazio.
Il Milan. Speriamo bene.
Te sei uno di quelli, eh.
Sì,
se sei uno di quelli, dice il buon Max Allegri.
Bene, eh.
E quindi ti ha inquadrato Alessandro. Grazie
ciao,
ancora
ciao,
allora,
ciao, ragazzi.
A questa ora. Noi ci ritroviamo tra pochissimo anche con alcuni messaggi da recuperare. Mi raccomando, scrivete al 331 8200 213. A tra poco.